Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, oggi è 4 novembre 2023, questo è Caffè Cornetto, è una rubrica che va in onda tutti i sabati mattina su Radiograd, Radio Sonar e tutte le radio del circuito Gemini e anche su Radio 100 Passi. E oggi ritorneremo su un tema che abbiamo già affrontato, che è quello della Palestina. Non è un caso che abbiamo dedicato la terza trasmissione delle quattro da quando è iniziata la nuova stagione di Caffè Cornetto a questa tematica, poiché stiamo assistendo a un assalto mediatico e propagandistico probabilmente senza precedenti. Caffè Cornetto è una rubrica, come molti dei nostri ascoltatori sanno, che si occupa di tante tematiche, tende a non fossilizzarsi, a cristallizzarsi su una di esse, proprio perché le cose che avvengono in settimana sono talmente tante e di tanta gravità che ci piace, insomma, affrontarle come facciamo normalmente. Ma la questione palestinese in questo momento assume dei connotati obiettivamente unici, almeno nella storia moderna dell'ultimo decennio, a parere di chi vi parla, ed è giusto che noi occupiamo tutti gli spazi che abbiamo a disposizione per creare un megafono a una condizione di segregazione, di oppressione, di genocidio, ecco un termine che cercheremo di approfondire con uno dei nostri ospiti che adesso vado a presentarvi, poiché la gravità è tale da meritare gli spazi, tutti gli spazi probabilmente che in questo momento abbiamo a disposizione come controinformazione. Vi presento subito i nostri ospiti, oltre a Peppe, che ovviamente saluto, e che è in regia, che forse riinterverrà un po' come già avvenuto sabato scorso. Abbiamo nuovamente Bassam Saleh, giornalista freelance palestinese che conosciamo, che ringraziamo, il cui contributo è prezioso soprattutto in questo momento, è una delle voci più conosciute di Radiograd, ma non solo, presidente del CRED, co-presidente del CRED, scusa, Fabio Marcelli, dirigente del CNR in passato, giurista internazionale, insomma, lo conosciamo un po' tutti per quello che scrive, per quello che dice e anche per la rubrica che fa appunto Radiograd, che è Mondo in Transizione, sempre molto apprezzata. Allora, io, siccome non abbiamo molto tempo a disposizione, l'introduzione l'ho fatta e meritava, secondo me, un po' di spazio, lascerei immediatamente la parola a Bassam, a cui chiederei di darci gli aggiornamenti sugli ultimi avvenimenti, poiché la discesa che, diciamo, è iniziata subito dopo il 7 ottobre sembra andare sempre di più verso gli inferi. Quindi lascio a te la parola e raccontaci quello che sta avvenendo nella tua terra, in Palestina.
Grazie a voi per questa possibilità, opportunità di parlare anche, perché parlare non per parlare, ma parlare della verità di quello che conosciamo noi, almeno quello che subiscono i palestinesi sulla loro pelle, non come quelli che stanno qua seduti su vari studi televisivi a parlare solo per quello che viene dettato da parte dei comunicati dell'esercito israeliano. Quindi c'è una libertà di stampa, almeno diciamo quella alternativa in cui possiamo parlare, esprimere quello che noi vediamo, un altro punto di vista diverso di quello che dicono. La storia non è iniziata il 7 ottobre, questo l'abbiamo detto nell'altra trasmissione, lo ripeto oggi, lo ripeteremo anche per altri 100 anni. La storia è iniziata più di 100 anni fa, già dal 1917, quindi sono 106-107 anni. che il popolo palestinese sta lottando per avere il suo diritto all'autodeterminazione sulla sua terra. Quindi le conseguenze, l'occupazione, il rubare la terra palestinese, uccidere i palestinesi, tutto è venuto in conseguenza all'occupazione israeliana. Che di là inizia la storia, non il 7 ottobre. Tutto quello che è successo il 7 ottobre non conta se non guardiamo a quello che c'era prima. Le nostre media, purtroppo, stanno cercando di chiuderci il cervello sul 7 ottobre. Israele ha subito un attacco, ha il diritto a difendersi. Punto. Prima non c'era niente. Sembra che la storia è iniziata il 7 ottobre. Non è vero. C'è la resistenza palestinese che da anni, da cent'anni, che lottano contro gli inglesi, contro i turchi prima, contro gli israeliani, contro i giordani perfino, hanno lottato sempre per avere il loro Stato indipendente e sovrano sulla loro terra, sulla Palestina. Quindi è una resistenza, è un accumulo di resistenze. Ora arriva il 7 ottobre per dire che qui inizia la storia palestinese, non è vero. I massacri che hanno fatto gli israeliani durante gli anni passati e lo stanno facendo ora sotto i nostri occhi, nessuno vuole parlare. Allora c'è un atto, io racconto solo gli ultimi risultati dei 26 giorni di bombardamenti continui su una popolazione che conta 2.5 milioni, 2.400.000 persone. La maggioranza di loro sono giovani, al di sotto dei 18 anni. La maggioranza dei Gazawi sono molto giovani, quindi non tutti quelli che vengono bombardati sono di Hamas, sono palestinesi prima di tutto. Quindi chi dice che è una guerra fra Israele e Hamas sta deviando il discorso, non vuole parlare della realtà com'è, sta parlando a nome del portavoce dell'esercito israeliano. Hamas fa parte del popolo palestinese, è un parte del tessuto del popolo palestinese, non possiamo negarlo. Quindi la guerra non è contro Hamas, ma contro il popolo palestinese. Perché se qualcuno mi dice fra 9.000 e 61 palestinesi uccisi sotto i bombardamenti, ci stanno 4.000 bambini. Questi bambini non appartengono a nessuna organizzazione palestinese, sono palestinesi perché sono nati in Palestina. Che colpa hanno di essere uccisi in quella maniera? Potevano avere un futuro migliore, di vivere tranquilli, se non c'era l'assedio a Gaza prima, se non c'erano le guerre, se non c'era l'occupazione, potevano vivere tranquillamente come tutti i bambini del mondo, festeggiare la loro infanzia, che non la conoscono. I bambini palestinesi di Gaza, io ascolto molto i video che mandano, dice noi non sappiamo cosa vuol dire essere bambini e cosa è l'infanzia. Noi nasciamo grandi e moriremo da piccoli. Questo è il discorso. Cioè, c'è un'infanzia in Palestina, a Gaza in modo particolare, che è stata distrutta. 4.000 bambini sono sulla coscienza di tutti quelli che dicono che Israele ha il diritto a difendersi. Come altre 3.000 donne che non hanno armi, donne che stanno cercando di dare da mangiare ai loro figli o di proteggere i figli. Giornalisti, 35 giornalisti palestinesi sono stati uccisi a Gaza. Qualcuno mentre stava facendo il suo lavoro con il giubbotto scritto press, se non stava lì, stava a casa sua, la casa è stata presa di mira, morti tanti di loro sotto casa, sotto i bombardamenti israeliani, insieme ai loro familiari, corrispondenti di Al Jazeera e di tante altre. Di queste, perché i nostri giornalisti qua non parlano? Non hanno il diritto a essere informate come tutti gli altri? I nostri giornalisti cercavano di informare, non di formare la gente come fanno i media mainstream. Vogliono formarci, vogliono dire che loro hanno solo ragione, quello che dicono loro, gli altri non hanno nessuna ragione. E perché non parlare di 965 famiglie Gazawe che sono state cancellate dal registro civile? Sono famiglie, 900, quasi 900.000 famiglie, 950-65 famiglie cancellate completamente dalla faccia della terra. Che colpa hanno? Che colpa hanno se non è la prepotenza e l'arroganza della guerra e dei governanti di Israele a fare questo macello? questo genocidio, poi sentiamo se uso la parola giusta o no, ma posso dire, se non è un genocidio, che cosa, uno sterminio? Mi chiude tutte le porte, mi toglie il cibo, il gas, l'acqua, il medicinale, mi bombarda gli ospedali, le scuole, le chiese, le moschee. Che cosa è? E poi mi bombarda tutti i giorni. Che cosa vuoi se non è lo sterminio di un popolo? È quello che vogliamo far sapere al mondo. Dall'altra parte non è solo Gaza, ma anche in Cisgiordania. Cisgiordania stanno cercando tutti i giorni i coloni che sono illegali. Illegali, entrano. L'altro giorno il ministro della sicurezza nazionale, Ben Gafir, ha consegnato 10.000 pezzi di armi automatiche ai coloni, dicendo andate a ammazzare i palestinesi. Quando tu entri in casa mia o nel mio villaggio o nella mia terra e mi spari, come l'altro giorno hanno fatto davanti a un ragazzo palestinese, che lo conoscono tutti i palestinesi che vanno a Gerusalemme, lui vende sempre le piccole cose, gli odori per il cibo, lo conoscono tutti, simpaticissimo, va a raccogliere i suoi olive, l'hanno sparato, come hanno bruciato l'altro giorno le olive nel momento del raccolto. Il raccolto delle olive per noi è importante perché è una fonte di vita, perché mangiamo quello, lo vendiamo e sopravviviamo all'occupazione. Questo uccidere l'altro ieri a Jenin, sono entrati, hanno bombardato, hanno ucciso delle persone, 3 combattenti sono morti. Che cosa vogliono gli israeliani? Che cosa vogliono quelli che li sostengono, li appoggiano? E dico in modo particolare all'amministrazione americana, ci sono gli elite dell'esercito americano che combattono insieme all'esercito israeliano, ci sono dei soldati, dei cittadini italiani o italo-israeliani che sono andati lì a difendere Israele, sono 1.300 persone arruolate nell'esercito. Domani morirà qualcuno, diranno o italiano o israeliano, fatecelo capire, anche quello a livello della nostra Costituzione si permette quello, quale accordo c'è al governo italiano con gli israeliani, bisogna capire anche questo. Questo gruppo militare americano insieme hanno provato di entrare a Gaza via terra e hanno preso, si vede, una resistenza molto forte, li ha costretti a tornare indietro portando alcuni morti di loro. Quindi non è una guerra contro Hamas, ma una guerra contro il popolo palestinese, perché quelli che muoiono sia in Cisgiordania che a Gaza sono palestinesi. A Gerusalemme uguale, non puoi più camminare a Gerusalemme, i coloni stanno occupando tutto. Allora di quale ipocrisia parliamo ancora, a parlare due popoli, due stati, se la comunità internazionale non interviene come hanno fatto all'ONU, hanno provato a fare un cessato il fuoco per motivi umanitari, gli americani e purtroppo anche, devo dirlo, l'Italia hanno votato contro, coprendosi di vergogna davanti al mondo intero.
L'Italia si è astenuta, Bassam, se non sbaglio, magari questo Fabio ce lo racconterà meglio, però potrei, il risultato è lo stesso.
Va bene, ma non ha votato per.
Assolutamente.
Cioè, questo è il discorso, perché l'astensione in quel momento non è che conta molto, conta i fatti. Il fatto è che la risoluzione non è stata attuata. Il Consiglio di sicurezza non riesce a fare una riunione, per fare una deliberazione, una risoluzione per dire fermatevi. Perché tutti invitano? Sì, Israele deve rispondere. Se questo è il diritto alla difesa, perché noi palestinesi non abbiamo il diritto alla difesa? Abbiamo il diritto dovere di difenderci e resistere contro l'occupazione che abbiamo da ben 56 anni, per non parlare del 75, insomma. Parliamo degli ultimi anni. Questa è la realtà. C'è una disinformazione. Però questa viene smentita dalle manifestazioni che vediamo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dove anche gli ebrei coscienti della situazione sono andati alla stazione, hanno occupato, hanno arrestato 300 persone di loro, sono state arrestate, perché dicevano questa guerra non ci rappresenta, non rappresenta gli ebrei del mondo, non è antisemitismo. Quello che succede non è una guerra religiosa, non è uno scontro di civiltà, ma uno scontro fra un occupante e un occupato. Noi dobbiamo finirla con questa occupazione. Spero di non aver prolungato troppo, mi fermo qua.
Sei stato bravissimo, Bassano. Penso che tu avessi davanti a te l'orologio, perché ti sei tenuto nei 15 minuti proprio precisi che il nostro regista Peppe ci impone. Sei andato proprio all'interno della dimensione esatta. Beh, allora, grazie innanzitutto perché hai fatto un riassunto di una situazione che è terribile, e quindi insomma anche le cifre che hai dato mi permettono di porre la domanda a Fabio, che è particolare ovviamente. Tu hai parlato di genocidio, Bassam, e mi riaggancio alle tue parole, di sterminio. 9.061 morti, 4.000 bambini, 965 famiglie spazzate via probabilmente senza alcuna colpa, e quanti altri sfollati, chi insomma è vissuto, noi non, fortunatamente non direttamente in Italia, all'interno di una guerra mondiale o dopo terremoti o dopo catastrofi, sa cosa vuol dire scappare da una casa che non esiste più. Quindi oltre a questi numeri ci sono enormi numeri di persone, di famiglie che sono state sfollate, mandate al valico di Rafah, che non hanno cibo, non hanno acqua, vivono, ecco, non da grandi, quasi già da morti in qualche maniera. E allora l'ipotesi di genocidio, forse, ecco, questo lo chiedo a Fabio, può essere considerato come qualcosa di più di una semplice ipotesi, e essendo lui un esperto dei diritti internazionali, un dirigente del CNR, insomma, ha lavorato lì tanto tempo, e in tanti altri organismi che si sono occupati di queste tematiche, chiedo a lui di rispondermi: è possibile formulare, secondo te, secondo la tua idea, per quello che ne sai, un'accusa di questo tipo a Israele? Io mi fermo qua, però ti faccio riflettere 5 secondi, mandiamo lo stacco musicale e al rientro intervieni e ci rispondi. Rientriamo in trasmissione dopo lo stacco musicale curato da Peppe Saverino e la domanda che ho fatto prima dello stacco la immediatamente rimpallo a Fabio. Possiamo parlare di genocidio? Si può prefigurare allora, un'accusa di genocidio?
Prima di rispondere a questa domanda, anzi al fine di rispondere a questa domanda me ne pongo un'altra e cerco di dare una risposta. La domanda che mi pongo è che cosa vuole Israele? Mi pare che lo dicesse anche dal discorso di Bassam emergeva questa domanda. La risposta che possiamo dare a questa domanda è che Israele vuole eliminare o deportare la popolazione di Gaza, cioè magari ne elimina una parte al fine di deportare la parte rimanente. E questo obiettivo è formulato molto, con molta chiarezza, una serie di argomentazioni in un documento dell'Institute for National Security and Zionist Strategy, cioè l'Istituto per la Sicurezza Nazionale e la Strategia Sionista, che è un istituto di ricerche strategiche israeliano che non è l'ultimo arrivato, non è la cosa pizza e fighi, insomma una cosa seria dove vengono elaborate le strategie dello Stato di Israele. E questo documento di questo Institute for National Security and Zionist Strategy, istituto per la sicurezza nazionale e la strategia sionista, afferma esplicitamente la necessità di spostare i palestinesi da Gaza nel Sinai. Ora, questa strategia ovviamente comporta anche un'analoga direzione anche in Cisgiordania. Non è che gli insediamenti dei coloni, le colonie vengono fatte così tanto per fare. Anche lì l'obiettivo è mandare via i palestinesi, quindi una strategia basata sulla pulizia etnica che ha assunto dei toni appunto particolarmente intensi, per così dire, in queste ultime settimane che ci dividono dal 7 ottobre, scusate, oggi siamo al 3 novembre, ormai è passato quasi un mese e come sappiamo le vittime civili palestinesi a Gaza sono ormai intorno alle 10.000, di cui una buona parte bambini. E ci sono state poi anche una serie di vittime anche in Cisgiordania, meno, ma anche lì, insomma. Poi diciamo che, come si diceva, non è che tutto è cominciato il 7 ottobre. Il 7 ottobre c'è stata un'accelerazione determinata da una reazione palestinese di Hamas e altre organizzazioni che hanno portato quell'attacco a Israele. Durante quell'attacco, è bene specificarlo, sono stati commessi dei crimini da parte delle forze palestinesi che hanno a loro volta ammazzato dei civili sia all'interno dei kibbutz che al famoso festival rave in corso. Sono queste cose che vanno dette perché insomma non ci sono scusanti ai crimini di guerra, che ci troviamo di fronte a dei crimini di guerra, perché tutti gli attacchi portati nei confronti dei civili sono crimini di guerra, questo va detto. Ma c'è anche, bisogna anche operare delle distinzioni basate, a parte che appunto si dice che in realtà buona parte di queste vittime israeliane sono state, e questi sono dati che sono emersi dalla stampa israeliana, sono state uccise durante il contrattacco dell'esercito israeliano ai guerriglieri, almeno la metà di queste vittime sono o militari o poliziotti, quindi obiettivi diciamo così legittimi dal punto di vista del diritto conflitto bellico, fatto sta, insomma, ci sono invece una serie di altre persone che sono state ammazzate in modo appunto violando chiaramente il diritto internazionale umanitario. Questo va pure detto. L'altra questione che va detta, insomma, è che c'è una netta sproporzione fra il numero delle vittime ed i mezzi anche che vengono impiegati. Per inciso, è vero che Israele ha diritto alla legittima difesa di fronte a un attacco, ma qui ci sarebbe da dire che un attacco non può venire da un territorio occupato da Israele stessa, entreremmo in una serie di distinzioni appunto da giuristi di sottigliezze giuridiche, ma diciamo che se è vero che in linea di principio Israele ha diritto alla legittima difesa, la legittima difesa non può violare a sua volta le norme del diritto internazionale umanitario, e quindi va detto chiaramente che questa offensiva israeliana a Gaza, lasciamo perdere per un attimo la Cisgiordania, ha violato sicuramente una serie di norme fondamentali del diritto internazionale, perché ha consistito nella commissione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche, e qui vengo alla risposta alla domanda che mi faceva Francesco, anche la norma sul genocidio. Il genocidio, c'è un po' di confusione in giro su quello che è il genocidio, quello che non è, eccetera. Se andiamo alla Convenzione contro il genocidio, che risale al 1948 ed è stata stipulata peraltro proprio in seguito ai fatti, all'olocausto, allo sterminio della popolazione ebraica in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, questa Convenzione dichiara che il crimine di genocidio consiste in una serie di condotte volte a eliminare in tutto o in parte una determinata popolazione. E quindi è una definizione abbastanza ampia. Del resto di genocidio hanno parlato una serie di esperti delle Nazioni Unite che si sono occupati dell'argomento, di genocidio in atto, di rischio di genocidio. Abbiamo delle denunce alla Corte Penale Internazionale presentate da varie organizzazioni, ricordo quella dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, che appunto è stata inviata al Procuratore Generale presso la Corte Penale Internazionale, e si parla esplicitamente di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e anche di genocidio. Quindi ci sono, la risposta alla domanda di Francesco è sì, si può parlare di genocidio, si può parlare di genocidio in atto rispetto all'attacco massiccio. D'altra parte lo dicono gli stessi responsabili israeliani sul piano, diciamo così, della teorizzazione strategica. C'è questo documento di questo importante istituto israeliano che ha detto: l'altro obiettivo è mandare via i palestinesi da Gaza, ma ci sono una serie di affermazioni che insomma sono chiaramente in un'ottica, diciamo così, genocida, a cominciare dal massimo esponente delle istituzioni israeliane, che è il Presidente della Repubblica Herzog, che ha detto che la popolazione palestinese in quanto tale è responsabile degli attacchi che sono stati operati il 7 ottobre, e quindi la conseguenza è che si può colpire la popolazione in quanto tale. Sono una serie di affermazioni varie, insomma, c'è il ministro della difesa israeliano Gallant, peraltro esponente anche della cosiddetta opposizione israeliana, che ha dichiarato che stiamo combattendo degli animali e che bisogna eliminarli tutti. Il portavoce della Forza Armata Daniel Agari ha dichiarato che occorre porre l'enfasi sulla distruzione e non sulla precisione. Il responsabile del coordinamento delle attività governative nei territori, Maggior Generale Ghassan Alian, ha affermato che l'intento di Israele è quello di distruggere la vita palestinese a Gaza, aggiungendo che gli animali umani devono essere trattati in quanto tali. Non ci sarà città e non ci sarà acqua, ci sarà solo la distruzione, collevate all'inferno e la rete. La giornalista Jorla Eiland ha scritto sul noto quotidiano Yediot Ahronot che è necessario suscitare una severa crisi umanitaria a Gaza per raggiungere lo scopo, che è poi quello di fare di Gaza un luogo dove sia impossibile l'esistenza umana. La deputata della Knesset Mirav Ben-Ari
si è spinta a dichiarare che anche i bambini hanno le loro colpe, e probabilmente questo florileggio di affermazioni assolutamente criminali potrebbe andare avanti a lungo. Insomma, alla base c'è un odio che non si limita agli esponenti di Hamas, ma che riguarda tutti i palestinesi a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove pure abbiamo assistito a episodi di pogrom. Ne ricordava uno poco fa, Bassamo, l'uccisione del fioraio, ma insomma abbiamo visto purtroppo delle scene atroci anche di palestinesi uccisi a bruciapelo, altri incatenati nudi e maltrattati dalle colonie dell'esercito. Insomma, c'è una situazione ormai di questo genere di odio diffuso, che è poi l'humus ideologico del genocidio. Peraltro questo discorso è facilitato, e veniamo ai giornalisti, sedicenti giornalisti occidentali di cui parlava pure Basai, è facilitato da chi parla di una guerra di civiltà, insomma, no? Eppure questa equiparazione fra Hamas e l'ISIS è totalmente sballata. Hamas è un'organizzazione politico-militare, come ho già detto e lo ripeterò sempre in qualsiasi sede, Hamas, ma forse anche altri gruppi che hanno partecipato a questa azione del 7 ottobre, si sono macchiati anche di crimini nel momento in cui hanno colpito i civili, ma è totalmente sballata l'equiparazione fra Hamas e ISIS, che non era per nulla l'ente in qualche modo esponenziale di una popolazione. Hamas è un partito che c'ha anche un seguito politico elettorale a Gaza, ma anche in Cisgiordania, insomma, la vicenda è una serie di ragioni storiche, insomma, ripeto, hanno anche una visione di carattere religioso fondamentalista che è quanto di più lontano da quello che posso pensare io, penso anche Bassan e tanti altri, che non siamo assolutamente fondamentalisti. Ma è assolutamente sballata l'equiparazione fra Hamas e l'ISIS, che pure tentano di fare Israele e Stati Uniti, appunto, ci sono state anche le dichiarazioni di Macron sulla nuova guerra di civiltà, eccetera. Questo è un approccio completamente sbagliato, perché appunto scatena poi la guerra di civiltà, quindi scatena gli atti di antisemitismo che vengono compiuti in Francia, altrove, scatena gli attentati terroristici in Europa e altrove, scatena appunto una guerra santa che non si capisce bene da questo punto di vista. Il buon criminale Netanyahu ha detto: è una guerra tra i figli dell'oscurità e quelli della luce, tra l'umanità e la legge della giungla. Questa è un po' l'ottica, no? Noi siamo i figli della luce, lui è il figlio della luce, noi andiamo appresso, Amenone eccetera, siamo i cugini del figlio della luce e gli altri invece sono i figli dell'oscurità, quindi devono morire e buonanotte. Poi ci sono delle cose ridicole in questa guerra di civiltà, tipo come si chiama quel personaggio che Francesco Merlo attacca
Zero Calcare, la vicenda di Zero Calcare,
dicendogli che come Hamas, che Zero Calcare gli ricorda, scusa Merlo, ma io sono stato in Rojava eccetera, dove c'era l'ISIS che a Kobane ha fatto degli attacci eccetera, è stata poi sconfitta l'ISIS grazie al sacrificio di tanti curdi, e ci sono anche gli italiani che hanno combattuto contro l'ISIS, quindi chi mi viene a dire che io sono, che facevi? Ovviamente Francesco Merlo, come uso fare, all'epoca stava non so dove, su qualche divano a grattarsi i testicoli, a sparare cazzate, insomma, perché questa è
continua a farlo,
insomma, questo è un po' il livello di questa faccenda della guerra di civiltà, è una cosa totalmente controproducente.
Fabio, prima di andare in pausa, voglio porti un'altra domanda, perché insomma da quello che hai detto emerge un quadro, insomma, che normativamente sembrerebbe descrivere un po' come la vediamo noi la realtà. Del resto anche le Nazioni Unite sembrano abbastanza impotenti. Ecco, questo è un qualcosa che avevamo già visto in altri ambiti, ricordiamo l'Iraq, l'attacco in Libia, eccetera. è capitato di vedere le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali che dovrebbero occuparsi, insomma, di interporsi in controversie di questo tipo, essere sostanzialmente superate, completamente incapaci di agire? E un po' questo ritorna, secondo me, io penso di intercettare il sentimento di tanti di noi, e l'ho anche un po' respirata quest'aria di frustrazione e di impotenza che, accanto a una rabbia legittima, e c'era in piazza il 28 ottobre, so che entrambi eravate in manifestazione. E tu per una vita hai studiato diritto internazionale, hai scritto anche un importante libro critico su diritto internazionale. Com'è possibile che tutto questo carrozzone di istituzioni, Nazioni Unite, alti commissariati, non riescono, avendoci dalla loro parte il diritto che sostanzialmente, come ci hai detto tu, in qualche maniera individua una forma di genocidio in atto, un aggressore e un aggredito in maniera abbastanza chiara, come mai non riesce ad intervenire la cosiddetta comunità internazionale, come diceva Bassam? Cioè, un po' io la risposta ce l'ho in testa, però siccome tanti che vedono la realtà con delle lenti diverse dalle nostre, noi ci studiamo da una vita su questi temi, però persone che sentimentalmente si sentono in difficoltà a vedere i bambini trucidati, però poi non riescono a prendere una posizione netta perché si trovano in difficoltà. Come gli spiegheresti a persone non esattamente come noi perché le Nazioni Unite non riescono a intervenire?
Perché le Nazioni Unite non è che sono un deus ex machina che interviene dal cielo tipo marziani con raggio gamma, mette fuori, neutralizza i cattivi e salva.
Però i caschi blu l'abbiamo visti all'opera tante volte, no?
Visti all'opera tutte le volte che c'era un accordo sempre molto parziale, limitato, con una funzione sempre molto contingente, eccetera. Il problema di fondo della comunità internazionale nell'attuale momento storico è che c'è una spaccatura di fondo nella quale, semplificando, da una parte ci stanno gli Stati Uniti, che poi si portano appresso a moddi, a mennicoli e ornamenti gli europei, compresi gli italiani, forse il Giappone, e basta. E dall'altro c'è il resto del mondo che invece ha sempre più insofferenza nei confronti di questa dominazione degli Stati Uniti che dura ormai da troppi anni e che ha prodotto più problemi di quanti ne abbia risolto, perché ha prodotto la guerra in Ucraina, la situazione in Palestina che dura ormai da 75 anni, ci sono articoli della stampa, diciamo così, più obiettiva, fra virgolette, o meno appassionata su questi temi. C'ho di fronte a me l'ultimo numero di Internazionale che dice che il problema di fondo è che gli Stati Uniti sono sempre stati troppo condiscendenti con Israele. Vabbè, ve ne accorgete adesso, no? Questo fatto ha provocato la crescita di questo problema, di questo cancro, diciamo così, perché non si è mai riusciti a mettere i governanti israeliani di fronte alle loro responsabilità. Si è creata un'impunità che poi ha prodotto una serie di situazioni. Anche la reazione, per virgolette, del 7 ottobre con le sue, diciamo così, ombre e le sue luci, e siamo arrivati alla situazione attuale, sull'orlo appunto di un'estensione del conflitto che potrebbe precludere anche una guerra mondiale. Ci saranno oggi alle 15, cioè fra 45 minuti, le dichiarazioni del capo di Hezbollah, Nasrallah, che ci dirà se hanno deciso o meno di scendere in guerra contro Israele. E se si apre anche il fronte del Libano, è chiaro che poi se ne apriranno anche altri.
Allora Fabio, ti devo interrompere, perdonami, perché tu, come sai, siamo in radio, abbiamo dei tempi, altrimenti Peppe mi tira le orecchie virtualmente, ma ti prometto che ti ridò subito la parola dopo lo stacco musicale, perché secondo me è emerso l'elemento della spaccatura internazionale, tu la chiamavi giustamente, e su questo vorrei sentire sia il parere tuo che quello di Bassam, in particolare su alcuni attori. Hai fatto bene a specificare che questa trasmissione va in onda il 4 novembre, ma in realtà è registrata il 3 novembre, proprio perché le vicende vanno talmente veloci che è effettivamente corretto collocarci temporalmente nel momento in cui stiamo facendo questa intervista. Quindi, ritornando al discorso della spaccatura internazionale, da Bassam volevo sapere il mondo arabo in tutto ciò come si sta muovendo, in particolare il ruolo di Iran che da subito si è mosso ovviamente a sostegno di Hamas, e dall'Arabia Saudita che nel frattempo stava facendo gli accordi con Israele, e poi questo discorso si è un po' interrotto. E poi chiederei a Fabio di specificarci, se ovviamente ha degli elementi in più, qual è invece il ruolo della Cina. Lui è un grande esperto di quell'area lì, e quindi se magari sa quali sono le strategie poste in atto, condividendo il fatto che appunto gli Stati Uniti d'America, il capitale legato al dollaro, e tutti i suoi cortigiani, probabilmente molti anche delle nostre parti, si stanno sempre più staccando politicamente, economicamente da questo blocco. Però vi chiedo di rispondere subito dopo lo stacco musicale, ritorniamo in due minuti.
Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini. Soldati buoni e soldati cattivi, sguardi fieri dietro a grossi fucili, tanti nomi da celebrare, tutti poveri e figli della classe popolare. Ogni guerra è solo un grande affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore tende armi e ti dice spara, la guerra è una cosa necessaria. Ma Yuri è impaurito e continua a sparare, perché gli hanno insegnato che così si deve fare. Domani canteranno per lui una canzone, e il suono che rimane è solo un colpo di cannone. Pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pam 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 pam, pa pa pa. Soldati buoni e soldati cattivi, saranno in pochi a restare vivi, ma la guerra si deve fare, l'hanno votato anche al Parlamento nazionale. Soldati buoni o cattivi, dipende solo da chi scriverà sui libri, solitamente sono i vincitori che tutti gli altri han fatto fuori. Ogni guerra è solo un losco affare di corruzione geopolitica globale. Per chi non muore vende armi e ti dice spara, la guerra è una cosa necessaria. Ma Yuri, perché ancora stai a sparare? Non lo vedi, è tuo fratello, quello lì che sta a morire. È solo un'invenzione, la gloria, la nazione. Scappa, sta arrivando un altro colpo di cannone. Pam, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. Soldati buoni e soldati cattivi, dipende solo da che parte lo scrivi. E in mezzo a loro donne, uomini e bambini cadono a terra come aghi di pini.
Ritorniamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi si parla di Palestina, di genocidio, di ciò che sta avvenendo a livello internazionale. Ora lascio la parola a Bassam e gli chiedo di rispondermi sul ruolo del mondo arabo in questo momento, con un focus particolare su India e Arabia Saudita, appunto la cui funzionalità in questo momento sembra essere particolarmente importante.
In realtà il mondo arabo a livello ufficiale, governativo, insomma, fino adesso si è mosso nel modo più lontano possibile di qualsiasi conflitto. Non fanno altro che invitare le parti a fermare, Israele si deve fermare questi bombardamenti e bisogna arrivare a qualche cosa che non si sa cos'è. La debolezza del mondo arabo è anche nella mancanza di un vertice arabo. Quasi a un mese non si è fatto un vertice arabo di capi di Stato, di governo, per decidere che cosa fare, prendere una sola posizione, neanche quello. Però questi sono i governi arabi, purtroppo, che non hanno voce in capitolo, e neanche l'autorità nazionale palestinese, a dire la verità, perché intervengono nei limiti in cui sono condizionate a intervenire, perché questa aggressione non hanno avuto voci né nell'attacco di Hamas né di quello che sta facendo Israele, ma chi soffre è il popolo palestinese. Più di atti di solidarietà, chiamare giornate di rabbia, di collera dei palestinesi in Cisgiordania e all'estero, nella diaspora, non possono fare altro che questo. Anzi, forse Israele vuole far pressione sull'autorità nazionale per dare la possibilità anche alle forze dell'ordine palestinesi a cominciare a sparare. A quel punto vediamo la Cisgiordania forse peggio di quello che vediamo a Gaza, cioè viene distrutta completamente. Ci sono molte difficoltà su questo. Le relazioni fra gli altri arabi, sì, tutti invitano, mandano aiuti. Ieri per esempio il Kuwait, il Parlamento ha deciso di fare tutto il possibile per ricevere i bambini di Gaza e ricostruire un quartiere intero, cioè una città intera a Gaza, sotto il nome la città della pace, una cosa del genere. Ci sono aiuti a livello sentimentale, però aspettiamo a vedere a livello politico. Certamente l'Egitto non vuole i palestinesi in Sinai e i palestinesi non vogliono uscire di Sinai, vogliamo rimanere sulla nostra terra. Quel parte del progetto israeliano di deportare i palestinesi fuori, io spero che fallisca il più presto possibile, perché l'Egitto non vuole avere 2,5 milioni di palestinesi a Gaza, sul Sinai, perché anche quello non è una fonte molto tranquillizzante per il regime egiziano. Quindi entrerà poi in contraddizione con gli accordi di pace fatti con gli israeliani, perché lì, certo, la zona del Sinai deve essere sempre pulita. Gli egiziani non possono mandare più di 600 soldati dentro il Sinai per il controllo, insomma. Se hanno fatto qualche eccezione quando c'era la guerra con l'ISIS, perché c'è stato un accordo fra israeliani e egiziani. Ora, come si dice nella politica, ogni cosa ha un prezzo. L'Egitto è pieno di debiti, tantissimi, ha una povertà incredibile, quindi se cercano di corromperlo con i soldi, non lo so, però fino adesso la posizione dell'Egitto, che non vuole questo, è giusta e noi la appoggiamo e la sosteniamo. Dall'altra parte lo chiediamo di aprire il valico almeno per i casi di urgenza, dei malati, dei feriti, di malati cronici, insomma, tipo quelli che hanno il cancro o la dialisi che devono fare, che possono uscire e curarsi almeno vicino a Gaza, non lontano, non al Cairo, insomma. Queste sono richieste che facciamo, fare entrare gli aiuti umanitari, e questo non è solo nelle mani degli egiziani, ma anche degli israeliani, di non bombardarli come hanno fatto i primi all'inizio degli attacchi. La questione Iran non è un paese arabo, che sia chiaro, è un paese islamico che sostiene l'asse della resistenza sciita che sta nella regione, cioè Libano, Siria, Iraq e qualche fazione palestinese. Non so fin dove gli conviene entrare in una guerra regionale, non lo so. La strada può dire quello che vuole, ma se non arriva l'ordine dell'Iran, non credo che lo farà. La mia impressione personale, molto stretta, io non credo che ci sarà una guerra regionale con interventi di altri paesi. L'Arabia Saudita ha i suoi interessi che la situazione si tranquillizza, perché vogliono andare avanti con il progetto loro, Arabia Saudita, nel 2030, che sta cambiando piano piano certe cose nel paese, non tutto quello che vogliamo che sia cambiato, che diventa un paese laico, non credo, ma sta facendo dei cambiamenti anche a livello commerciale, economico, di rapporti, di relazioni, di collaborazione con gli altri paesi, tipo Cina, tipo India, tipo Pakistan, tipo Russia, collabora con tutti. Sulla questione palestinese è contrario a qualsiasi spostamento della popolazione di Gaza e è pronto a dire fermi qua, ma a livello pratico ancora non vediamo i risultati veri da nessun paese arabo. Quindi c'è un miscuglio, c'è un cambiamento a livello, credo, globale, che questo mondo, ordine mondiale, si sta cambiando in modo drastico. Può essere questo cambiamento può coinvolgere tutto il Medio Oriente per gli interessi delle superpotenze? È probabile, dipende della loro capacità. Ora loro veramente voglia di entrare nel nuovo mondo con una guerra come nella seconda guerra mondiale, e questo speriamo che non accada, perché sarebbe una guerra che non lascia nessuno sulla faccia della terra, perché sarà guerra nucleare, guerra che si utilizzeranno tutti i mezzi. Io spero che non succeda.
in anche tutto perché poi questo, non potremmo neanche raccontarla.
Appunto, e a questo punto io mi chiedo, il ruolo dell'Europa dov'è? Zero in tutto questo. E questo è anche parte nostra che dobbiamo, credo, lavorare anche per fare quello che possiamo fare per bloccare tutta la guerra. Non a caso domani c'è la manifestazione nazionale contro la guerra, noi della comunità palestinese, della comunità arabe parteciperanno in prima fila, perché noi siamo anche come tutti gli altri cittadini normali, non ci piace la guerra e capiamo che la soluzione è sempre, deve essere politica, anche per la Palestina.
L'appuntamento è del 4 novembre, cioè oggi per chi ci ascolta. Mi puoi ribadire l'orario e il concentramento? A che ora è?
Il concentramento alle 3 alla Piazza Vittorio a Roma.
15 Piazza Vittorio Roma, benissimo. Dopo la trasmissione per chi ci ascolta. Allora, parlato giustamente di ordine mondiale, si è ovviamente fatto riferimento a enormi potenze come può essere ormai diventata la Cina. Allora la parola a te, Fabio. Il ruolo di Cina e BRICS in questa situazione.
Devo dire innanzitutto che condivido abbastanza le cose che diceva adesso Bassan. C'è stato qualche giorno fa un importante comunicato congiunto fra i ministri degli esteri iraniano e turco, che diciamo così si è pronunciato contro l'allargamento del conflitto, ma al tempo stesso con uguale nettezza per la fine dell'intervento israeliano a Gaza e quindi per la fine del genocidio in atto. Secondo me le possibilità di scongiurare l'allargamento del conflitto e la sua trasformazione in qualcosa di molto più grande e catastrofico sono legate alla necessità di fermare l'assassino criminale Benjamin Netanyahu e il suo sterminio in atto del popolo palestinese. Si può fermare questo sterminio? Secondo me ci sono una serie di elementi che dobbiamo leggere in chiave positiva. Innanzitutto c'è una reazione nel campo occidentale che paradossalmente è più forte e più vivace negli Stati Uniti che non in Europa, perché appunto negli Stati Uniti abbiamo visto i dimostranti pacifisti, per cui molti ebrei che hanno occupato le istituzioni parlamentari facendosi arrestare, hanno occupato la stazione centrale di New York facendosi arrestare in centinaia se non in migliaia, quindi con una livelli di mobilitazione più alti di quelli che abbiamo visto in Europa, dove pure ci sono state grandi manifestazioni a Londra, a Parigi, a Roma, eccetera. E quindi questi movimenti di contestazione in Occidente sono fattori che premono fondamentalmente sul governo degli Stati Uniti e quindi su Biden, che è in forte crisi anche nella prospettiva delle elezioni del prossimo ottobre 2024, che a mio avviso perderà comunque. Ma c'è tutta una fetta della società statunitense, tutte le comunità arabe, parte della comunità ebraica e altri che fanno capo all'elettorato molto composito del Partito Democratico, che non sono affatto soddisfatti della linea di condotta di Biden, che fondamentalmente ha avallato tutti i crimini di Netanyahu e continua a farlo. Cambierà questa posizione? Non lo possiamo sapere, però sappiamo che quello sarà un fattore fondamentale nel fermare le mani all'assassino Netanyahu. L'altro fattore ovviamente è la resistenza armata a Gaza da parte dei vari gruppi, non solo Hamas ma anche altri gruppi che combattono a Gaza, e dal punto di vista militare non è affatto una partita facile, anche se l'esercito israeliano è un esercito molto efficiente, anche se non va militarizzato, ma insomma dispone quantomeno di tecnologie e continua a disporre di tecnologie d'avanguardia grazie anche alla continua fornitura da parte degli Stati Uniti di missili, dispositivi di intercettazione e quant'altro. Se questa resistenza andrà avanti, certo per il tipo di guerra che stanno facendo gli israeliani, continuerà a pagare un forte prezzo la popolazione civile, perché se è vero che fino ad oggi nel giro di 3 settimane hanno ammazzato 10.000 civili per eliminare un centinaio, questi sono i numeri insomma che ci danno gli stessi israeliani, di componenti di Hamas o di altre milizie palestinesi, visto che queste milizie hanno almeno varie decine di migliaia di miliziani sul terreno, se ne vogliono ci vorrà un numero di civili almeno 100, 200, 300 volte superiore, quindi arriveremo davvero a cifre apocalittiche, moltiplicato 10.000 per 100 fa, mi pare, un milione, insomma, un milione, dovrebbero eliminare tutta la popolazione, e questa è la cosa che vogliono fare, no? O eliminarla, nel senso farla a pezzi con le bombe, o mandarla via, si sa bene dove, visto che tuttora la frontiera in Sinai è chiusa, che giustamente, come diceva Bassan, sia l'Egitto che le stesse organizzazioni palestinesi sono contrarie a questa ipotesi di deportazione, anche perché poi, come abbiamo visto, il piano di Israele è quello. Quindi la possibilità di scongiurare l'allargamento del conflitto è legata al fatto che bisogna fermare Netanyahu. Particolarmente vergognoso da questo punto di vista è il ruolo dei governi europei e in particolare del governo italiano, insomma. Quando ci fu il genocidio durante gli ebrei nella seconda guerra mondiale, la Shoah, il governo fascista dell'epoca, Mussolini, eccetera, ebbe un atteggiamento, diciamo, in una prima fase abbastanza, diciamo, di secondo piano. Gli ebrei venivano rinchiusi nei campi di concentramento, eccetera. Poi, in una seconda fase, in particolare dopo la liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi sul Gran Sasso e l'insediamento del governo della Repubblica Sociale, un satellite totale della Germania nazista, è entrato nella fase, diciamo così, dello sterminio vero e proprio. Quindi è chiaro che comunque c'è una complicità evidente da parte del governo di Mussolini con quello nazista, anche se poi non è stata fatta una Norimberga italiana, come sappiamo, magari sarebbe stato il caso di farla. In questo caso l'atteggiamento del governo italiano è ancora nella prima fase, cioè c'è una complicità nei confronti di Israele che va più per omissioni. Esempio tipico, questo vergognoso voto di astensione nelle Nazioni Unite. Guardate bene che nelle Nazioni Unite la Spagna, il Portogallo, la Francia hanno votato a favore della mozione che chiedeva all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il cessate il fuoco. L'Italia si è astenuta e quindi ha compiuto, insieme al Regno Unito, Gran Bretagna e altri, ha compiuto un atto particolarmente vergognoso di ossequio alla linea degli Stati Uniti e quindi alla linea di Netanyahu, perché chi non voleva il cessate il fuoco e non vuole tuttora il cessate il fuoco è Netanyahu, che vuole appunto portare a termine a qualsiasi costo, fossero anche milioni di vite di bambini e di civili, la sua operazione di pulizia etnica e militare a Gaza. Quindi l'atteggiamento italiano è particolarmente vergognoso, d'altra parte siamo in mano a una signora che tutti quasi viene esaltata come il nuovo Richelieu della politica italiana, ma insomma è una che si fa impavocchiare da due comici russi e fa delle rivelazioni sull'Ucraina, eccetera, insomma capite bene in che mani siamo. Mi sembra che qualche comico palestinese la chiamasse e gli facesse fare qualche dichiarazione sullo sterminio in corso, insomma, anche se non c'è nulla da ridere, ovviamente, non c'è nulla da ridere anche in Ucraina. Quindi la situazione è questa qua, ci vuole una mobilitazione diffusa. Mi associo all'appello di Bassan di scendere in piazza domani 4 novembre a Piazza Vittorio alle 14 a Roma per una manifestazione nazionale fuori Italia dalle guerre, che ha al suo centro ovviamente anche la questione palestinese e la necessità di salvare le vite degli abitanti di Gaza mediante un cessate il fuoco, di fermare l'assassino Netanyahu, che già sta nuotando nel sangue dei bambini e delle altre persone che ha ammazzato, ma insomma pare che nuota bene, quindi ancora non c'è fuoco dentro questo sangue. Ebbene, sarebbe invece il caso che ci affogasse, nel senso che intanto ponesse fine a questo attacco senza prospettive neanche dal punto di vista militare. Lui stesso ha parlato di guerra che andrà avanti per mesi se non per anni. D'altra parte, questa di eternizzare le guerre è una tendenza comune dell'imperialismo, perché si parla di guerra eterna anche in Ucraina, anche lì la
sì, fare. Sì, dichiaratamente su documenti ufficiali.
Anni, anche se sta cosa magari vorrebbero fare a Gaza, tanto io dico, come dice il Papa, chi ci guadagna sono i commercianti di armi, che guadagnano quelli, siamo tutti a posto, cioè sono a posto loro ovviamente, i vari commercianti anche italiani di armi, Leonardo eccetera, che vende armi un po' a tutti. In giro, quindi mobilitarsi per fermare il massacro, chiedere il cessate il fuoco, la salvaguardia dei civili e il ritiro di Israele da Gaza, e ovviamente continuare a chiedere anche il ritiro delle colonie della Cisgiordania nella prospettiva di arrivare insomma a un accordo che permetta la convivenza su quel territorio. Io mi ricordo per la prima volta che andai in Palestina ad Israele nel 2002, subito dopo l'intifada, era in corso l'intifada di Al-Aqsa, mi pare fosse nel 2002, e fra i vari incontri che avemmo ero con Mimmo Gallo, magistrato giurista, che era molto attivo su queste questioni della pace eccetera. Uno dei primi incontri che facevamo, andammo a parlare a Tel Aviv con una signora israeliana che ricopriva all'epoca un'alta carica nel Ministero della Giustizia israeliano, però insomma, come noi volevamo capire un po' la situazione, siamo andati a parlare un po' con tutti, anche con questa non c'era Netanyahu, ma non credo che ci fosse al governo, ma insomma fosse poi alla fine tanto diverso dal governo attuale. E questa disse, fatto un po' di discorsi, Nazioni Unite eccetera, poi alla fine disse, alla fine che volete, questo è un territorio così piccolo che dobbiamo spartire. Possiamo spartire un territorio così piccolo? Questo è il pensiero di fondo di buona parte, non tutti, ma buona parte anche dell'establishment israeliano, è questo. Il territorio è piccolo, quindi lo dobbiamo prendere noi. D'altra parte Israele è nato, no, con questa balla colossale del territorio senza popolo per un popolo senza territorio. Questo è rimasto sempre nel subconscio di molti israeliani, non solo di quelli dei seguaci di Netanyahu, purtroppo anche nelle menti della cosiddetta opposizione Netanyahu, finché non si scardina questo principio di fondo. Però per scardinare questo principio ci vorrebbe una condotta coerente da parte della comunità internazionale, e qui veniamo appunto alle responsabilità degli Stati Uniti, che non da oggi, non con Biden, ma da almeno 50 anni sono i principali colpevoli, perché avallano questo atteggiamento, questa impunità intollerabile di Israele, che dura ormai da troppo tempo. I cambiamenti in atto nella comunità internazionale, abbiamo avuto per esempio anche in questi ultimi giorni degli importanti decisioni da parte dei governi latinoamericani, perché Colombia e Cile, Bolivia, hanno interrotto le relazioni diplomatiche e hanno richiamato gli ambasciatori. Il Brasile anche ha preso posizioni molto nette, Venezuela, Cuba e Nicaragua ovviamente pure, quindi c'è tutto un pezzo del mondo che si sta schierando in termini molto più netti. Anche in Africa stiamo assistendo a fenomeni analoghi, basti pensare a come si muove il Sudafrica, che è il paese più importante del continente da tanti punti di vista. La Cina ha formulato una proposta per la Palestina ormai da tempo. C'è stata la visita di Abu Mazen a Pechino a giugno, me lo ricordo perché stavo lì anch'io per caso, e c'era tutta la strada che congiunge l'aeroporto di Pechino con il centro, che dura per moltissimi chilometri, che era tappezzato di bandiere palestinesi. Quindi c'è un impegno della Cina a risolvere questo problema. D'altra parte la Cina si muove, come sappiamo, con molta accortezza e molta intelligenza, quindi non è che può fare mosse clamorose eccetera, però sta lavorando, diciamo così, per convergere sull'obiettivo principale del momento, che deve essere quello del cessate il fuoco, di salvare le vite dei palestinesi di Gaza e della Cisgiordania, per ottenere il ritiro di Israele da quel territorio, e poi aprire una seconda fase, tenendo conto appunto di questa trasformazione dei rapporti di forza a livello internazionale, che non potranno riflettersi anche sulla questione palestinese. Nel frattempo, quanti palestinesi moriranno? Il meno possibile, ovviamente, nessuno, però purtroppo questo mondo crudele, diciamo così, sono sempre i più deboli che pagano un prezzo intollerabile. Qui c'è una responsabilità anche nostra come cittadini dell'Occidente e dell'Italia, in particolare dell'Europa.
Io spero, Fabio, andiamo verso le conclusioni, perché ho visto già dalla regia che ci fanno segnali molto minacciosi, che questo che cerchiamo di fare, insomma, la nostra controinformazione con le armi, che ovviamente non sono neanche paragonabili a quelle della propaganda, possa in qualche maniera rivoltare questa tendenza che sembra ineluttabile e incontrollabile. Bassam, io spero, non so tu se hai delle informazioni, ma io mi auguro che tutte le manifestazioni, tutti i livelli che noi cerchiamo di fare a favore del popolo palestinese arrivi in Palestina, non solo ai palestinesi dunque che vivono qui, ma anche chi ha un minimo di contatto con l'esterno, perché poi tagliando elettricità, internet e quant'altro diventa anche molto difficile probabilmente per loro. Però io
guarda che in Palestina sanno tutto quello che facciamo qui in Italia, ed questo... sono contenti di tutto quello che succede.
Almeno significa che il nostro lavoro non è vano, almeno ci proviamo. Benissimo, io ringrazierei,
perché anche noi perché è una voce del popolo italiano che arriva a un popolo sofferente come il popolo palestinese, ed è importante questo contatto, mai sentirsi soli.
Certo, certamente. Io ringrazio tutti, ringrazio Bassam Saleh, ringrazio Fabio Marcelli, ringrazio ovviamente Peppe che ci ha seguito pazientemente dalla regia, e do appuntamento alla manifestazione di Roma del 4 novembre ore 15.
Oggi per chi ci ascolta.
Oggi per chi ci ascolta, certamente noi abbiamo registrato il giorno prima. Saluto chi ci ha ascoltato con tanta pazienza e ci sentiamo presto. Grazie a tutti.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.